Già sul palco con Massimo Cacciari, che abbiamo proprio strappato, alle 16.30 terrà la sua lezione magistrale Fine dell'arte in piazza Garibaldi a Sassuolo. Massimo Cacciari non va molto presentato, cioè una delle persone che in questo momento, in questo paese, interviene, forse talvolta introduce anche degli elementi di ragione nella misura in cui qualcuno le presta ascolto a Cacciari, ma magari questo ne parliamo più avanti. Il tema che lei affronta quest'oggi è un tema classico della filosofia, la fine dell'arte, e contemporaneamente però da un altro punto di vista, ieri qui proprio ci hanno detto sul palco, è come se invece quello che una volta era lo specifico dell'arte se n'è un po' andato in giro nella società. Si parlava di estetizzazione della società, estetizzazione delle merci, come se non fosse più un luogo privilegiato. No, qui siamo in un luogo di musei, no? Non è più questo lo specifico dell'arte. Parlerà anche di questo oggi, Cacciari?
Sì, sono stato poco bene, quindi non ho fatto molto mente locale a quello che dirò oggi pomeriggio. Sì, ma questo tema, sembrerebbe tutto immagine, no? Parliamo di civiltà delle immagini, eccetera, ma ci dimentichiamo che immagine nella storia della nostra civiltà è sempre stata, i medievali dicevano, un indumentum, no? Una veste, una superficie, ma non nel senso superficiale del termine, no? Una maschera, ma che faceva parte anche dell'intero, e che però conteneva un nucleo, un cuore di verità, no? Non c'è mai stata l'immagine da sola, l'immagine aveva sempre un rapporto, come dire, mimetico, anche se il termine mimesi andrebbe approfondito, specificato, un rapporto mimetico con un contenuto, si diceva banalmente. Che poi questa forma e contenuto fossero indissolubili, certo, e tuttavia erano due, no? Era un'unità fatta da due, no? Un'unità complessa. Ora è solo l'immagine, no? È solo l'immagine che non rimanda nulla. Che non rivela niente, e questo naturalmente fa sì che tu non abbia, come l'esperienza comune di tutti noi, alcun metro per giudicare l'opera d'arte. Chi più di noi oserebbe giudicare un'opera d'arte? Il giudizio lo formuli su un metro. Questo mondo dell'immagine è totalmente ametros, no? Domina la metria, cioè non hai il metro con cui giudicare. Se non hai un metro, con che cosa giudichi?
Qual è il paragone? Qual è il termine di riferimento?
La dissoluzione delle forme e l'immagine che è diventata tutto, e non quella parte dell'intero ma è diventata tutto, fa sì che tu sei nell'impossibilità di formulare dei giudizi, no? Quello che è l'esperienza quotidiana, come fai a formulare dei giudizi.
Cacciari, no, pensi apparentemente questo discorso come si può applicare anche ai modi in cui, ai noi, no? Per un momento torno al suo impegno anche, cioè, non soltanto filosofico ma anche politico. Pensi ai modi in cui il dibattito politico in Italia, in questo strano paese, avviene per colpi di brevi dichiarazioni, frasi, aiutiamoli a casa loro, oppure rimandiamoli a casa loro. Certo, ci sarà anche un nucleo, forse, è l'ipotesi migliore, di pensiero dietro questo slogan, e però quello slogan è soltanto uno slogan.
È soltanto uno slogan che è destituito di alcun contenuto di verità, di alcun fondamento di analisi, di alcuna conoscenza. Facciamo un esempio strepitoso, ovviamente. Se tu prendi Dante, sono straordinari i simboli, le immagini, i colori, le musiche, tutto quello che vuoi, no? Tutto ciò rivela, è un velo sì, ma che manifesta un qualcosa di essenziale. Come diceva Hegel, no? È la manifestazione sensibile di qualcosa di essenziale. E naturalmente appartiene all'essenza anche il manifestarsi, se no che essenza sarebbe se non si manifestasse? Quindi di nuovo è l'intero che conta, no? Cioè il velo che rivela e ciò che il velo rivela. Ora, appunto, esattamente come nelle manifestazioni, se tu hai la biennale, dov'è? Cioè, la forza e anche la novità, e anche questa non è una critica,
no,
cioè è bisogna indagare l'essenzialità di questo dissolversi della forma artistica.
C'è un altro intervento, un altro...
Ma è anche in politica, ecco. È facile criticare, criticare lo slogan, criticare questo parlare per immagine, questo, la trasmissione semplicemente di una pulsione, no? Di una impressione. È facile, ma bene, e la forma politica come facciamo a ricostruirla? In che modo nel mondo contemporaneo può essere ricostruita una forma artistica, una forma politica? Esattamente come non potrei mai più ricostruire la forma Stato contemporanea e non potrei mai più ricostruire le grandi forme che fino all'avanguardia pure ci sono state. Io credo che siano segni dell'epoca totalmente complementari.
Sentono insieme. No, dicevamo un'altra delle ospiti che sarà qui sul palco di Fahrenheit più avanti nel pomeriggio, Nathalie Heinick, fa mostra, ne parleremo con lei fra poco. Ormai un artista, quello che conta di un artista è il suo aspetto pubblico, no? La sua capacità di partecipare alle mostre, la sua capacità di intervenire, come appare, come si manifesta, con tutto il buono di questo. Poi quello che sa fare è veramente in secondo piano, no? Qualcosa del genere vale per la politica.
Il manifestarsi è fine a sé, non è un manifestare qualcosa, è il manifestare, è il happening, lo happening, l'esibizione, la manifestazione. Ma attenzione, non va detto ah che brutto, ah che male,
come era meglio prima.
È l'epoca. E allora quello che mi sforzerò di fare oggi pomeriggio è mostrare come questo esito sia in qualche modo destinato, esattamente come è destinato il disfarsi della forma Stato, cioè è la desostanzializzazione del mondo. Ma sono processi assolutamente analoghi. La grande fisica ha desostanzializzato il mondo, ha dissolto il mito della cosa. Non c'è più la cosa che io di cui io facevo mimesi in una forma o nell'altra. Questa cosa non c'è più.
È la verità della scienza al tempo. Allora, per un secondo, però, rimaniamo su questo stato, su questa condizione, Cacciari. Da un altro punto di vista niente più, possiamo dire, penoso di quelli che fingono che questa non sia la situazione.
Devono fingere perché è la condanna soprattutto dei politici, che devono fingere, devono recitare questa commedia, ma non sanno, cioè questa commedia la puoi recitare fin tanto che non sai, quando sai non puoi più recitarla, quindi non puoi più. Perché non è il re che crede di essere nudo, no? È uno che a un certo momento gli dice vado che sei nudo, ma lui crede di essere vestitissimo in pompa magna.
Però una volta che si accorge che è nudo...
Ma non se ne accorge mai il re, come il politico non si suicida mai. Il politico non si accorgerà mai della propria impotenza, perché nel momento che se ne accorge cessa di fare il politico. È un altro che a un certo momento... disvela l'arcano.
Un tempo si pensava che l'arte potesse essere uno dei luoghi, una delle esperienze che permetteva invece di rompere questo incantesimo e di mostrarci l'evidenza del mondo.
Secondo me sì, perché nell'arte contemporanea tutto ciò che abbiamo detto si dà nel modo più chiaro. Nella diciamo tra virgolette grande arte contemporanea tutto ciò che abbiamo detto si dà, mostra sé. Senza mistificazioni, non come appunto nel linguaggio politico che ancora finge di avere al suo interno, in interiora, un contenuto di verità. No, è il grande Duchamp, no? È un gioco che costituisce un mondo fine a sé. E quindi è qui. Sta proprio nel manifestare la propria inessenzialità, sta il contenuto di verità dell'arte contemporanea.
No, l'esempio di Duchamp è straordinario, se ci pensiamo è il grande esempio, in fondo l'arte moderna comincia.
Nasce da lì,
no, ricordiamo per un secondo, cos'è Duchamp? Prende un oggetto d'uso quotidiano, anzi volgare, un orinatoio, e lo espone. E infatti all'inizio nessuno lo comprende, lo prendono in giro, dice, ma cosa vuoi, questa è una provocazione. È però una provocazione straordinaria, guardate, il gioco è questo.
Sì, anche di più, poi c'è tutta una serie di alchimie in Duchamp, eccetera, ma non c'è dubbio che sia l'arte come che diviene puro esperimento, no? No, che non conclude più in una forma, ma è l'andare stesso, esperire, l'esperimento, non si dice continuamente il carattere sperimentale dell'arte contemporanea. L'arte come gioco, costituzione di un mondo che è gioco, chiuso in sé, che non rimanda ad altro, al nulla fuori di sé. L'esibizione pura e semplice dell'oggetto, disinteressato, sconnesso da ogni interesse specifico, ma è quella cosa lì. Tutto ciò è con Duchamp, Duchamp è il grande genio dell'arte contemporanea, il grande inventore, il grande genio, Duchamp, non c'è dubbio alcuno.
E quelli che lo criticano, che dice, però con Duchamp è finito tutto l'aspetto materiale dell'arte, è troppo cerebrale, fanno parte dei reazionari.
È l'arte, certo, un reazionario totale, Duchamp è il grande rivoluzionario, Duchamp capisce tutto, Duchamp capisce che l'arte è diventata l'arte della fine dell'arte. Ma la filosofia è lo stesso, noi viviamo in un'epoca in cui la filosofia che cos'è se non la narrazione della fine della filosofia? Sono tutti storici della filosofia, reagisce a questo, reagisce, vediamo.
Da questo punto di vista non possiamo non chiedere a Cacciari cosa ne pensa di vari movimenti in giro nel mondo che dicono invece no, basta, torniamo alle cose, torniamo a questo bicchierino qui che è veramente un bicchierino, che dentro contiene della vera acqua. Capiamo un po' l'esigenza, però è anche talvolta la sensazione
che sono movimenti totalmente reazionari anche rispetto alla grande scienza contemporanea, alla fisica, il che non vuol dire mica che questo bicchierino non ci sia.
No,
ma il bicchierino è quello che veramente la scienza, la vera scienza, non quelli che fanno epistemologia, non quelli che fanno le mosche cocchiere della scienza, ma gli scienziati, gli Heisenberg, i Bohr, i Pauli, eccetera, eccetera, ci hanno spiegato da quel lì, gli Schrödinger, eccetera, eccetera, è che la cosa è la relazione, non è nulla di obiettivo in sé. E questo già da Kant, tutti i kantiani,
tutti
kantiani. E cioè, ma certo, ma lo dicono, non è che lo nascondono. È la relazione tra io che la misuro, che la vedo, che l'osservo e questa cosa qui di per sé è niente, come il soggetto che l'osserva è niente, è solo la relazione, la cosa è la relazione, è il rapporto.
Questo è subito, ritorna al tema dell'arte, dell'esperienza, se c'è questo oggetto nella misura in cui è il rapporto, faccio parte,
ma come rappresento la relazione? La relazione la posso rappresentare, certo, la fisica la sa bene rappresentare e misurare, ma sono numeri, sono equazioni. Come faccio a rappresentare artisticamente la relazione? Una volta che l'epoca assume la consapevolezza che la cosa è soltanto la relazione, come fa a esserci una mimesi della relazione? Che non sia un'equazione, che non siano numeri? O... Cosa diceva e cosa pensava Hegel quando diceva che l'arte, ormai l'epoca dell'arte si è conclusa e potrà esserci soltanto un'arte che sopravviva a se stessa? Intendeva proprio questo, che ormai la nostra epoca è l'epoca della scienza.
Quindi con quella diagnosi Hegel non parlava soltanto dell'arte, ma parlava anche della politica, parlava naturalmente di se stesso come filosofo.
E l'epoca, si apriva l'epoca della scienza, per Hegel questa scienza doveva determinare anche la politica doveva diventare scienza della politica, scienza dello Stato, scienza del diritto, eccetera, eccetera. Si apriva l'epoca non più della filosofia, diceva Hegel, no? Filosofia, amore della Sofia. Che amore della Sofia? Io Sophos sono, perché so, non amo il sapere, perché so. Quindi basta filosofia, Wissenschaft.
Scienza. E però quando poi la scienza la lasci solo a se stessa, non sempre produce buoni risultati.
Produce risultati che produce la scienza, non sono i buoni e i cattivi, sono la scienza. Produce risultati che dal moderno in poi diventano, si integrano immediatamente in un processo anche di sviluppo tecnico, tecnologico, eccetera. Cioè la possibilità di separare scienza e tecnica è scemenza d'anime belle.
O quelli che dicono no, lo strumento è innocuo e ne fai quello che vuoi.
Tutte stupidaggini. La scienza moderna è tecnica.
Senta, torniamo allora.
La scienza antica, l'idea del bios theoreticos antico, Anche Platone che dice c'è la matematica dei geometri, geometria, che brutta parola, diceva geometria, allora, il matematico che misura che cosa? Oggetti sensibili, quella matematica degli artigiani, dei geometri, eccetera, eccetera. Poi c'è la matematica dei filosofi, che è il medio attraverso cui noi giungiamo a contemplare addirittura il bene. Ah, questo è platonismo, questa è la scienza, l'idea antica di scienza. La rivoluzione scientifica è anzitutto l'integrazione ormai indissolubile tra l'elemento scientifico propriamente detto, diciamo, e l'elemento tecnico.
E questa
è la dimensione tecnica.
È sempre di nuovo, no, il rimosso, il dimenticato del nostro tempo. Ma torniamo alla dimensione delle arti, fine delle arti, lei dice. Allo stesso tempo dice, da un altro punto di vista, forse lì c'è uno spazio ancora per noi, oppure dobbiamo assistere a questo movimento che evidentemente in larga misura non ci prevede, oppure ci ha previsto, ma ora al di là degli scenari di fantascienza, ma non so se ha seguito quella notizia che era abbastanza inquietante qualche giorno fa, due computer che hanno cominciato a dialogare fra loro, poi non so come sarà andata veramente, però già soltanto...
Vabbè, ma stacchi la spina, cioè sono...
Esattamente, la prossima volta faranno una macchina che lo rimette.
Vabbè. Voglio dire, è chiaro che è tutto in mia mano.
La mano di chi?
Appunto, in mia mano, nella mano del cervello sociale, nella mano anonima dell'intelligenza sociale. E questa è, non certo in mano mia, sua o di un altro, ma è in mano all'animale uomo. Riesci a... non c'è più il sovrano non c'è più nella globalizzazione tecnico-scientifica. Noi dobbiamo ricerca del sovrano, del chi? Francesco III, Francesco IV, questi bei nomi che vediamo qui,
non a caso,
nei nostri palazzi, nei nostri musei. Non c'è più il sovrano, ed è questa la crisi dell'epoca, no? Di cui tutti soffriamo. Chi ci governa? No, governa l'anonimo cervello sociale, cioè l'aggregato tecnico, scientifico, economico, finanziario, e quello governa. Chi? Non c'è un chi, non c'è il soggetto.
Questo è il punto. Non è che ci governa.
Ma l'arte è rivelatrice di questo, perché l'arte, proprio quando radicalmente manifesta la propria inessenzialità, Duchamp in primo, no? Ma diciamolo con una tale carica di intelligenza, Duchamp, che là c'è poco da fare, avverti ancora il soggetto, no? Mentre se tu fai una bella visita alla Biennale, vedi che proprio il soggetto non c'è più, che è l'inessenziale, cioè il dominio dell'inessenziale, il regno dell'inessenziale. Ma la manifestazione senza ipocrisia, senza ipocrisia, il mostrarsi di questa inessenzialità, io credo produce un contraccolpo, no? Produce il contraccolpo, proprio l'esibizione quando è nuda, la povertà, no? Io sono un grande appassionato di arte povera, no? L'ho seguita proprio, mi piaceva proprio questo, Merz in particolare, no? E altri, l'arte povera, cioè l'inessenzialità. Beh, se tu guardavi, stavi accanto, ti approssimavi a queste manifestazioni artistiche, ti veniva e sentivi l'esigenza, no, di
farti da
parte, di un altro, no? solo quello ti provoca, solo manifestazioni artistiche di quel genere provocano questa esigenza, questo anelito, questa nostalgia, chiamala come vuoi, no? La manifestazione nuda dell'inessenziale crea un vuoto interno che è anche un vuoto.
E allora non è ancora una volta una forma di reazione tutto questo,
sì,
culto,
certo,
invece dell'artista, il genio, come se di nuovo il problema fosse la sua testa, la sua intelligenza.
Ma queste robe di mercato e basta, non c'è più il genio, non c'è più l'artista con la maiuscola, per carità, no? È tutto come diceva prima lei, citando, non ricordo più chi. No, non è quello, non è più. La possibile grandezza dell'arte contemporanea sta, secondo me, nel mostrare quello che Beckett diceva, il lessness, no? Il venir meno, il cancellare tutto, no? La povertà radicale del segno, la parola che manca. Ecco, in questo l'arte crea proprio, è quel vuoto che permette di pensare ad un possibile ulteriore.
No, per esempio di Beckett, forse possiamo anche su questo insistere per un momento e chiudere su questo. Cioè, uno credo sia delle ultime, l'ultimo quasi poesia che scrive, si ricorderà Cacciari, no, cos'è una parola? Che diventa una specie di litania. Cos'è una parola? Cos'è una parola? Per alla fine svuotarla, in fondo potrebbe dire cos'è un'opera, cos'è una cosa.
Questo fa Beckett, no? Beckett proprio opera così, no? Svuotando. Cancella tutto, diceva Plotino, no? Cancella tutto. Ma davvero recupera anche questa ispirazione metafisica, perché nel cancellare tutto che diceva Plotino, no? Quando diceva che questo fa lo scultore, no? Toglie, 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 no? Alla ricerca disperata di giungere ad un segno solo, ad una luce sola, ad un suono solo, che custodisca in sé tutto l'essenziale di nuovo. A un germe, capito? Devi come ritirarti, come l'espressione artistica si ritirasse, indicando in questo suo ritirarsi da ogni pretesa.
È un vuoto che non è un vuoto.
Ecco, in questo suo ritirarsi indicasse un ulteriore per il quale la parola manca.
E su questo, no, allora, visto che i riferimenti li fa venire in mente Cacciari, non so se ricorda, credo, uno scrittore che anche a lei piacerà molto, Sebald, racconta a un certo punto. Quel pittore a Manchester, credo, che disegna una figura e poi passa anni a cancellarla. E quel lavoro di togliere, 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 e però non finisce mai quel togliere.
Però non sanno che è Plotino, capito? Non sanno che è Plotino. Non sanno che è Plotino. Dice, cos'è il bello? Il bello cos'è? Questa forma così ben simmetricamente costruita, composta, misurata, eccetera. E non è bello il fuoco? E non è bella una luce? E non è bello un suono? Questa domanda, totalmente plotiniana, inconsapevolmente, a volte anche consapevolmente, ritorna continuamente nelle espressioni artistiche più radicali dell'arte, chiamiamola arte contemporanea. Ed è solo così, no? Cioè, senza più mandare messaggi, senza più chiacchiere di impegno, eccetera, eccetera. Ed è così, ritirandosi, che nell'arte ancora si custodisce, no? La possibilità, secondo me, nel nostro mondo di un oltre. E qui bisognerebbe aprire adesso un altro discorso in rapporto alla filosofia, come sta.
Alla prossima.
Alla prossima.
Massimo Cacciari.